19:18 ci spostiamo su Milano, diamo il buonasera ad un compagno che sentiamo ogni tanto per le questioni milanesi. L'argomento che volevamo affrontare oggi insieme è un po' la nuova Milano del sindaco Beppe Sala, che continua a privatizzare spazi. Negli ultimi giorni, tra l'altro, si è distinto con dichiarazioni varie, tra ammiccando a sgomberi per quanto riguarda gli abitativi, passando per il Daspo ai Rom. Arriviamo però a una questione che è molto importante per quanto riguarda la città di Milano, è la privatizzazione e il continuo della privatizzazione della città di Milano, che è iniziata non con Expo, ma con Expo ha avuto una bella accelerazione, che è quella degli scali ferroviari. Ciao, buonasera.
Ciao a voi.
Allora, questo è un tema che a Milano voi milanesi conoscete da almeno un 20-25 anni, no? Quella degli scali ferroviari, però se non sbaglio negli ultimi tempi c'è stata un'accelerazione. Nel frattempo ricordiamo che oggi a Milano, poi lo andremo a parlare magari facendo un quadro più generale, lo sgombero del Soi Mandel, del quartiere di Baggio, che era un centro sociale appunto di Milano, che era stato rioccupato un annetto fa, una fabbrica abbandonata della periferia milanese. Allora, torniamo appunto a bomba sulla questione degli scali ferroviari. Spiegacela in breve, facciamo un po' un discorso, perché è molto legata anche, no, al discorso della Milano dell'Expo.
Sì, la storia ovviamente degli scali ferroviari è più lunga della storia d'Italia. Dovendo identificare tre tappe, diciamo che c'è stato un primo processo di pubblicizzazione degli scali, quindi c'è una fase, siamo tra gli anni 80 e gli anni 90 dell'Ottocento, in cui lo Stato, nel costruire le ferrovie pubbliche, non si inventa qualcosa dal nulla, ma sostanzialmente pubblicizza, pagando le indennità, una serie di opere infrastrutturali, una serie di società e ovviamente una serie di terreni, che anche all'interno di una città in crescita come Milano all'epoca erano quelle aree che poi hanno convissuto appunto come binari paralleli con la storia delle grandi fabbriche. Esattamente un secolo dopo, siamo intorno tra l'85 e il 92, ovviamente stiamo parlando in questo caso del 1985-1992, avviene invece il processo di nuova privatizzazione, quello in cui progressivamente Trenitalia, le Ferrovie dello Stato e tutta una catena poi di società che nasceranno negli anni successivi, diventando attraverso una serie di passaggi SPA, una società per azioni, che le azioni le mette sul mercato, quindi non più controllata dal pubblico, chiaramente gestisce anche un servizio pubblico, ma è un SPA a tutti gli effetti, con l'obiettivo a fine anno di sostanzialmente remunerare, quindi appunto di avere un bilancio in attivo, fare dividendi e via discorrendo. Ora, in questo quadro, che è un quadro appunto nazionale, ma in cui Milano ha un ruolo in qualche misura da protagonista, gli anni successivi all'esposizione universale, mano a mano che i nuovi poli di centralità, le nuove cosiddette centralità urbane, cioè man mano che alla vocazione industriale si sostituiva la nuova edificazione, per essere più brevi possibile, tagliando un po' con l'accetta, anche gli scali ferroviari, rimasti per lungo tempo recintati, sono diventati appetitosi. Si arriva a cavallo tra il 2016 e il 2017, cioè tra l'apertura del dibattito del percorso, di confronto pubblico sul tema degli scali e la stipula dell'accordo di programma, con una situazione assolutamente curiosa che poi nell'arco di un paio d'anni ha portato oggi al primo bando. Parliamo degli scali Farini e San Cristoforo, al primo della sequenza di 6-7 bandi che verranno fatti per trasformare appunto aree che hanno esaurito la loro funzione storica in aree di interesse strategico, per fare ovviamente appunto residenziale in particolare, ovviamente mantenendo delle aree standard per funzioni pubbliche, housing e via discorrendo, però sostanzialmente negando agli scali quella funzione di interesse pubblico, cioè di città pubblica, di spazio che deve essere utile alle persone per spostarsi, per socializzare, per interrogare la città su quelli che sono i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue urgenze, le sue aspirazioni, ma diventano a tutti gli effetti invece una partita di scambio con cui finalmente alcuni operatori bloccati dalla stagione della crisi provano a respirare, ma in cui al di là dei guadagni privati non si, come dire, il ruolo del pubblico viene progressivamente a farsi mero regolatore di interesse e non essere più il soggetto decisore. Diciamo, in questa cornice appunto Scalo Farini rappresenta in maniera anche abbastanza limpida questo tipo di processo, questo tipo di interessi e questo tipo di esclusione, come dire, dell'interesse pubblico come priorità. Ecco, questa è un po' la cornice in cui ci troviamo appunto con un primo bando che si è appena concluso pochi mesi fa, aperto quindi diciamo così tra il gennaio e il febbraio del 2019, di cui sono mostrati gli esiti. Parliamo di un master plan, quindi niente di concreto, ma quelle cosiddette vision sul futuro della città, che vede però un fatto curioso, e su questo insomma poi mi aiutate anche a capire che cosa vi interessa in particolare. Il fatto curioso è che ad aprire il bando, oltre ovviamente all'FS, oltre al Comune di Milano, oltre a, come dire, quello studio che si è fatto in qualche misura garante della qualità del processo, c'è proprio uno degli investitori, uno delle grandi immobiliari del real estate internazionale che parteciperà, anzi ha già come dire, annunciato la sua partecipazione ai prossimi bandi, e quindi si crea anche una mescolanza un po' distonica di soggetti che sono interessati ad aree appetitose, ma al tempo stesso sono soggetti coinvolti anche, come dire, nella cabina di regia del meccanismo all'intorno.
Parliamo appunto tra l'altro di un'area, questa degli scali ferroviari, che è un'area immensa. Parliamo di oltre un milione di metri quadrati di superficie complessiva, quindi no, parliamo di una fetta importante della città che rischia o che probabilmente verrà messa a privato, verrà privatizzata per tutta una serie di edificazioni private. Già a Milano gli affitti e vivere dentro Milano ormai è diventata una cosa non da ricchi, però una cosa è difficile vivere a Milano, mettiamola così, e la prospettiva della Milano di Sala va in questo senso, o sbaglio? Come è stato poi il boom dell'Expo ha portato, no? Perché poi quello che arriva, cioè Milano in questo momento è la città, è la locomotiva d'Italia, viene rappresentata, no? Sia politicamente con questo centro-sinistra attento e poi promette e chiede il DASPO per i Rom, o sgombera perché sgombera come non mai, e allo stesso tempo continua a vendere pezzi della città ai privati, però è viene comunque vista come un modello sia economico sia per quanto riguarda il centro-sinistra targato PD.
Sì, da questo punto di vista la narrazione di Beppe Sala, del sindaco di Milano, e in più in generale insomma la narrazione che si fa di Milano assomiglia molto a un'operazione di marketing in cui il fatto culturale, il posizionamento, diciamo così, la postura a sinistra di apertura, di accoglienza viene prima di una lettura del fatto concreto, cioè di quanto poi effettivamente nei territori, chiaramente complice le leggi, i regolamenti, le prefetture, però sostanzialmente poi da un punto di vista di volontà politica, cioè di quelli che sono l'operato concreto del Consiglio Comunale e quindi della Giunta, va troppo spesso in una direzione opposta, e quindi si rischia insomma un po' che anche quella Milano è stata la prima città d'Italia a dichiarare l'emergenza climatica, nel senso fatti anche importanti da un punto di vista di appunto di marketing, di comunicazione, però che poi spesso non vengono confortati, ne abbiamo parlato qualche mese fa in occasione di uno di questi collegamenti, non vengono confortati da una politica che sul territorio aumenta il costo del trasporto pubblico in maniera ingiustificata, dati societari alla mano. E quindi da una parte questo tipo di contraddizione, dall'altra come questo questa cornice di senso interviene sulla questione degli scali. E il Comune di Milano non ha battuto ciglio su un fatto, il fatto che lo Stato, appunto lo raccontavo in quel riepilogo a volo d'uccello di qualche minuto fa, ha già pagato quelle aree. Non si spiega perché attraverso i consueti sistemi, diciamo così, di scatole cinesi, i demani, in questo caso quello ferroviario, ma potremmo parlare anche di quello militare, siano stati in qualche misura privatizzati insieme ad altre strutture negli assetti societari delle varie poste, ferrovie, via discorrendo, non ultimo appunto anche la questione del trasporto del demanio militare, dell'ex demanio militare. Oggi abbiamo interi pezzi di città di cui gli scali sono un esempio chiaramente importante, ma l'area della Piazza d'Armi con i suoi 45 ettari può essere un altro esempio. Ecco, il Comune di Milano, quando doveva far barriera di fronte a questo tipo di illecito, non si è posto il problema, non se lo posto ieri e non se lo pone oggi, e quindi da, come dire, invece di tutelare, di garantire l'interesse della sua cittadinanza o di chi vuole appunto una città pubblica effettivamente aperta, accogliente e via discorrendo, non ha battuto ciglio di fronte al fatto che invece no, considera queste aree di proprietà privata e quindi, come dire, conferma, questa è una continuità che si è vista dalla giunta Moratti, l'ultima di 20 anni di centrodestra, a Pisapia, oggi Sala, un'idea di urbanistica, quella dei piani di governo del territorio, del master plan di Expo, dei 7 bandi sugli scali ferroviari, un'idea appunto di città che viene gestita in maniera emergenziale, commissariale. Gli strumenti, dire, le innovazioni portate in quella che è appunto la cornice di senso del PGT milanese, sono state le aree di trasformazione urbana, adesso non voglio entrare nel tecnico, oggi la GFU, la grande funzione urbana, come dire, aree in cui l'interesse strategico è strategico sia che sia pubblico sia che sia un interesse privato, è strategico nel senso che è roba grossa e quindi si può in qualche misura, se non chiudere un occhio, quantomeno essere morbidi nell'applicazione di una certa precisa idea di città pubblica in favore invece della conferma del proprio ruolo di locomotiva, di porta d'Europa, di spazio dell'eccellenza, dell'unico luogo in cui si lavora. Cioè tutta questa narrazione, non voglio usare la parola tossica che è un po' abusata, ma è senz'altro nociva.
A me viene in mente tra l'altro, no, quella, anche la trasformazione del quartiere Isola, che era un quartiere popolare di case basse, che no, caratterizzava un po' la parte semicentrale di Milano, che negli ultimi anni ha subito una trasformazione abbastanza importante, oltre che una lievitazione dei prezzi al metro quadrato anch'essa notevole, se non dire, per non usare la parola, enorme. È quasi un altro quartiere, anzi forse è proprio un altro quartiere rispetto a prima.
Sì, tra l'altro, come in parallelo forse soltanto il Lorenteggio Giambellino racconta precisamente quel fatto che spiegavo in termini magari un po' più teorici prima, cioè l'Isola è un quartiere, era un quartiere popolare e operaio, tant'è vero che si situava, era un'isola urbanistica situata nel cuore di due scali ferroviari, uno appunto Farini, quello di cui parliamo oggi in particolare, e l'altro quello dell'area di Garibaldi, Varesine e via discorrendo, dove è nato il quartiere di Porta Nuova, il Bosco Verticale. Cioè il quartiere operaio non doveva stare necessariamente in periferia, ma cresceva, si trasformava, come dire, con a fianco quelle infrastrutture che permettevano alle persone appunto di spostarsi e di vivere, per fortuna e purtroppo ovviamente, come dire, all'ombra del loro ritmo e luogo di lavoro. Ora questa cosa qua, nel momento in cui ne facciamo a meno, perché appunto gli scali perdono la vocazione oltre che la proprietà pubblica, a un certo punto, quando vale tutto, ovviamente anche con l'esaurimento della vocazione popolare e operaia dell'isola per via di un processo appunto di gentrification, a questo punto vengono a cadere progressivamente tutti quegli elementi che rendono la città uno spazio a disposizione, cioè uno spazio articolato, perché è fatta non dalle decisioni istituzionali ma fatta da questa massa di vite in qualche misura, e diventa invece uno spazio che è adeguato a un certo pubblico di target, cioè che convoca il proprio pubblico attraverso valori immobiliari, attraverso una certa offerta culturale, attraverso anche delle forme architettoniche che possono essere esclusive. Cioè la città diventa un grande manifesto pubblicitario che dice: Milano cresce nella sua bolla un po' fuori dal paese, galleggia, venite a Milano, mentre dall'altra parte ovviamente con toni e strumenti ben diversi invita tutta una serie di soggetti che non hanno più senso che insomma stiano ad affollare la città progressivamente ad andare via. C'è stata la stagione della fase della repressione contro i campi, c'è, come dire, il never ending dei centri sociali, c'è la questione appunto dei clochard, dei migranti, di quanti la Casa Popolare non l'hanno manco vista col binocolo, e poi ovviamente dei profondi processi di valorizzazione che portano anche al progressivo traslocamento forzato, coatto, anche ovviamente di caseggiati popolari che vengono trasformati, demoliti, normativizzati in qualche misura attraverso l'espulsione degli irregolari. Cioè si crea una città che convoca un pubblico e ovviamente ne deve espellere un altro, perché uno spazio non può essere esclusivo se non è parimenti escludente.
Tra l'altro, appunto, hai tirato fuori un nome per chiudere, no? Che è quello del quartiere Giambellino, che è un quartiere dove ci sono anche delle occupazioni abitative, e che il sindaco Sala, proprio nei giorni scorsi, proprio per quanto riguarda le occupazioni abitative, ha detto delle mezze cose anche molto importanti, l'ha fatte trapelare o no, che potrebbero essere un obiettivo facile per la sua amministrazione per questo mandato.
Sì, a questo proposito ovviamente il quartiere Giambellino e l'Orenteggio sono molto attenzionati per due motivi almeno. Uno è che tra l'altro stanno in prossimità di uno degli scali, lo scalo per cui è stato aperto il bando in questo momento viene denominato Farini, ma in realtà esatto, sono due, Farini e San Cristoforo. E dall'altra parte arriva la metropolitana, la famosa quarta linea della metro che doveva essere pronta per Expo, in realtà arriva 3 anni dopo la quinta. Dopo la linea blu che in questo momento è in fase di cantierizzazione con i lavori che sono tra l'altro anche a buon punto, attraversa, taglia in qualche misura proprio questo territorio. Questo ovviamente crea un disagio, diciamo, di chiusura o comunque di blindatura anche di interi pezzi di caseggiati per via dell'imponenza, diciamo così, della cantieristica legata alla metropolitana. E tutto questo ovviamente è nuovamente un messaggio che stia dicendo attenzione, perché qui c'è l'interesse a dare una forte ripulita a questi caseggiati popolari un po' fuori tempo massimo, diciamocelo pure, perché poi è pure vero che ci sono degli elementi fatiscenti, elementi insomma in qualche misura a volte irrecuperabili, però dietro questa non c'è niente di filantropico, ecco, ovviamente in questo tipo di operazione, all'ombra di questo tipo di politica urbana. C'è il tentativo di andare a intervenire anche in territori che, come dire, sono stati inizialmente posti in secondo piano, non si credeva immediatamente recuperabili, a costruire appunto la nuova narrazione che procede per trasferimento di alcuni ceti popolari ormai inadeguati, diciamo così, al nuovo brand, e ovviamente per l'arrivo di nuove invece opportunità di sviluppo per gli operatori che hanno da mettere, come dire, dei denari, da investire dei denari per poterne poi tirare su in quantità, se possibile, maggiore, quando le operazioni riescono. E quindi non sempre in questa dinamica ovviamente c'è un elemento anche di repressione di tutti quei comportamenti che stanno fuori norma, che si collocano volenti e nolenti, spesso, più spesso forse nolenti, come dire, al di fuori del perimetro della legalità. Uno di questi elementi è stato anche appunto oggi, ci trasferiamo un pochino lievemente a nord del quartiere Giambellino, lo sgombero dello spazio sociale Soimen della Baggio.
Eh sì, appunto, come dicevamo tra l'altro in apertura, un'ex fabbrica abbandonata che comunque non può essere occupata e neanche recuperata come è stato fatto in quest'ultimo anno. Non c'è spazio a Milano, nella Milano di Sala, nella Milano del futuro, che è una città comunque, no? Dicevamo prima, una città che vuole essere una città per dei ceti non più popolari, ma tocca averci un po' di soldi per stare a Milano, non c'è niente da fare. E chi non rientra, no, in quel range è pregato di accomodarsi, neanche più nell'Interland, perché poi la raggiera si allarga ovviamente. Io ti ringrazio di aver aperto appunto questa questione, perché poi appunto su Milano se ne sta già parlando. Questo bando che si è concluso da poco è soltanto il primo, se non sbaglio sono altri 6 o 7 gli scali ferroviari interessati da questa enorme operazione che rischia di trasformare ulteriormente Milano. Poi dei debiti di Expo ormai non si parla più, delle inchieste di Expo ormai non si parla più. Milano è la locomotiva di questo paese, e si parlava, no, di Beppe Sala come possibile candidato premier per il PD in futuro, perché poi anche questa narrazione, come dicevi, che arriva da Milano. Grazie, un abbraccio, a presto.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.